Stasera, come abbiamo detto, è una serata dedicata in maniera particolare allo studio e quindi ci diletteremo nel leggere, nell'andare in profondità. Però vi avverto, perché può succedere qualcosa di molto particolare stasera. Può capitare che le vostre vite possono cambiare.
Alleluia. Ringraziamo il Signore se lo fa.
Perché molto spesso si vuole, insomma, andare a frequentare qualche riunione semplicemente per dire: vabbè, il mio dovere l'ho fatto. Anticamente, quando incontravano Gesù per strada e quando ascoltavano lui parlare, la vita delle persone cambiava. Anche se uomini come Pietro, in realtà, che sono stati 3 anni, un po' più di 3 anni insieme a lui, insomma, non è che è cambiato tantissimo, eh? Eppure stava accanto al Maestro. Però dopo che ricevette lo Spirito Santo, la sua vita fu stravolta. Allora noi vogliamo sottomettere questa serata allo Spirito Santo e dichiarare, come scritto nel libro di Zaccaria, non è né per forza né per potenza, ma è per il mio Spirito, dice l'Eterno degli eserciti. Amen? Ok? Quindi tutto quello che facciamo stasera io vi chiedo di ascoltarlo, di riceverlo e di filtrarlo attraverso quello che lo Spirito Santo vi fa sentire. Ok? Tutto quello che ascolterete non è tutto oro colato, perché siamo esseri umani, quindi siamo canali umani, siamo fallaci, abbiamo le nostre problematiche tutti quanti, e quindi anche se qualcuno parla delle cose di Dio o parla da parte di Dio, abbiate sempre il giusto modo di ricevere le cose. Quindi Dio parla a voi prima di qualunque altra persona. Quando Dio deve parlare a voi, Dio non parla tramite altri, Dio parla a voi personalmente. E quando Dio vi parla attraverso qualcun altro è perché vuole confermarvi qualcosa che Lui stesso ha già detto a voi, al vostro cuore. Ok? E questo è molto importante. Gli uomini sono strumenti, sono canali, ma non sono Dio. Nessuno, nessuno. Non esiste il vicario di Cristo se non lo Spirito Santo. Lo Spirito di Cristo è il vicario di Cristo ed è l'unico che può e che ha tutta l'autorità sulla terra. Amen? Alleluia. Stasera sarà una bella serata perché parleremo in maniera particolare del cambio di mentalità. E lo faremo leggendo una parabola, una delle parabole più conosciute, insegnate da Gesù, ed è una delle parabole che Gesù ha usato proprio per andare a rivoluzionare, a cambiare il pensiero delle persone riguardante la figura del padre e la figura delle persone. E in maniera particolare quello che Gesù disse andò a scuotere in maniera radicale il mondo religioso di quel tempo. E lo fa ancora, grazie a Dio. Lo fa ancora. Quindi vogliamo leggere dal Vangelo di Luca, al capitolo 15, dal versetto 1. Dal versetto 11, scusate. Luca, capitolo 15, dal verso 11. Leggeremo fino alla fine. E Gesù disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. E il padre divise fra loro i beni. Pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolta ogni cosa, se ne andò in un paese lontano e là dissipò le sue sostanze vivendo dissolutamente. Ma quando ebbe speso tutto, in quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Ed egli desiderava riempire il ventre con le carrube che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava, neanche i porci. Allora rientrato in sé, disse: quanti lavoratori stipendiati di mio padre hanno pane in abbondanza e io invece muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi lavoratori stipendiati. Egli dunque si levò, andò da suo padre, ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide ed ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi. E portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo, mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare grande festa. Ora il suo figlio maggiore era nei campi, e come ritornava e giunse vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamato allora un servo, gli domandò cosa fosse tutto ciò, e quello gli disse: è tornato tuo fratello, e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Udito ciò, egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose al padre e disse: ecco, sono già tanti anni che io ti servo e non ho mai trasgredito alcun tuo comandamento. Eppure non mi hai mai dato un capretto per fare festa con i miei amici. Ma quando è tornato questo tuo figlio, che ha divorato tutti i tuoi beni con le meretrici, con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Allora il padre gli disse: figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma si doveva fare festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Amen.
Amen.
Amen. Alleluia. Lo studio di stasera, se possiamo chiamarlo così, ha un titolo che possiamo definire con la sindrome del figlio prodigo. La sindrome del figlio prodigo. Voglio semplicemente darvi alcune basi per comprendere di cosa stiamo parlando, perché il nostro problema è che quando andiamo a leggere la scrittura, noi la leggiamo con una mentalità europea e quindi occidentale, con una mentalità che in un modo o in un altro proviene da una cultura greca. Noi proveniamo dai greci, ma la scrittura è stata scritta con una cultura ebraica e quindi medio orientale e quindi totalmente diversa. Quindi sono cose che noi leggiamo che a volte interpretiamo in maniera sbagliata, perché le interpretiamo con la cultura sbagliata. Perché, non perché non capiamo quello che è scritto, ma non capiamo la cultura che c'è dietro. Ora, quando Gesù sta parlando di questo, sta parlando a degli ebrei, e in quel caso erano tutti giudei ortodossi, quindi molto religiosi a quel tempo, e Gesù sta dando un'immagine totalmente diversa di Dio per come loro avevano imparato fino a quel giorno. Gesù presenta Dio come padre. Addirittura è scritto in Vangelo di Giovanni, al capitolo 5, che questo era uno dei motivi principali per i quali i farisei volevano uccidere Gesù, perché chiamava Dio suo padre. E chiamando Dio suo padre si faceva uguale a lui, reputandosi figlio. Quindi Gesù ha portato una rivoluzione nella mentalità religiosa di quel tempo, perché lui non presenta più l'Iddio della legge, lontano, che vuole, aspetta e guarda che tu faccia qualcosa di buono per benedirti. Ma Gesù presenta un padre meraviglioso che ama in maniera incondizionata e non aspetta che gli uomini facciano qualcosa, ma Gesù stesso ha detto: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Dio non ha aspettato che il mondo lo amasse. Dio ha tanto amato, Dio prende l'iniziativa. Perché? Perché Dio è amore e non può fare a meno di amare. Lui è amore, è padre e si prende cura dei suoi figli. E Gesù in questa scrittura, in questa parabola, sta letteralmente dicendo, perché i farisei accusavano Gesù dicendo: costui accoglie i peccatori, addirittura mangia con loro. E Gesù sta dicendo: questi qua che voi chiamate peccatori sono i vostri fratelli, figli di uno stesso padre. E racconta questa parabola, la parabola di questo ragazzo che chiede in anticipo l'eredità. Ora, nella cultura ebraica, quando si chiedeva in anticipo l'eredità, era uno, si dice dalle nostre parti in Sicilia, si dice uno sgarbo tremendo. Non so qua come si dice. Sgarro. Eh? Cioè, quando il figlio chiedeva in anticipo la propria eredità, stava dicendo a suo padre: per me sei morto. Perché l'eredità si prende quando muore il padre. Quando un figlio chiede in anticipo l'eredità, nella cultura ebraica, sono due cose che stanno succedendo. Il figlio sta dichiarando che il padre è morto, e il padre, nel momento in cui rilascia l'eredità al figlio in anticipo, sta dicendo: tu non hai più niente a che fare con me. Comprendete di cosa sta parlando Gesù? Ok? E nella cultura di quel tempo, quando un figlio chiedeva in anticipo l'eredità e andava via di casa, non poteva mai più tornare, mai più. La porta di casa si chiudeva definitivamente, è come se veniva cancellato letteralmente dallo stato di famiglia. Il figlio era morto. Questo ragazzo chiede in anticipo l'eredità, il padre gliela dà e va via di casa. Dice qua, Gesù racconta che comincia a vivere in maniera dissoluta. Appena finisce tutta la sua ricchezza, lui addirittura arriva alla carestia. No? Dice: quando c'è abbondanza non te ne accorgi, ma quando cominciano a scarseggiare i piccioli, mi arriva una bolletta che ho sei di... Dice: piove sul bagnato. È vero o no? Non solo erano finite le sostanze, addirittura è arrivata la carestia in paese. E lui si ritrova da principe, si ritrova a pascolare i maiali e a non avere più niente da mangiare. E allora cosa fa? Arrivato a un certo punto, in un momento di lucidità, lui pensa: quanti lavoratori stipendiati di mio padre hanno pane in abbondanza, io sono qui a morire di fame. Farò una cosa. Ritorno a casa. Appena vedo a mio padre, gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo davanti a te. Secondo, non sono degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati, stipendiati. Cioè, io non voglio più entrare a far parte della famiglia, essere annoverato tra i tuoi figli, ma almeno prendimi come un tuo servo, uno dei tuoi dipendenti, almeno uno stipendio. Stasera vorrei parlarvi proprio di questo, di come molti credenti oggi ritornano alla casa del padre continuando ad avere la mentalità da servo e non avendo più la mentalità di figlio. Questo è uno dei problemi oggi, e stasera vorrei, con il vostro permesso, vorrei mettervi la vita sotto sopra. Vorrei farvi vedere alcune cose dalla scrittura, alcune cose che riguardano proprio la nostra mentalità. Sapete il problema più grande qual è oggi nella Chiesa? Il problema più grande non è ricevere un miracolo, vedere un miracolo che accade. Faccio un esempio. Se dobbiamo pregare per qualcuno che ha una malattia, il problema più grande non è che Dio faccia un miracolo, che questa persona venga guarita. Il problema più grande è che la persona che viene guarita non riesce a vivere nella salute, perché vivrà sempre con una mentalità da malato. Per quelli che oggi hanno difficoltà economiche, hanno problemi di lavoro, il problema a volte non è avere un lavoro o trovare il modo per andare avanti giornalmente o mensilmente. Il problema è la mentalità da povero. Si ritorna alla casa del padre con la mentalità, mantenendo una mentalità da servo. Non voglio essere figlio, però basta che tu mi dai uno stipendio. E quando noi pensiamo a questo riferito al nostro Padre Celeste e a quelle che sono le benedizioni che Dio ha preparato per noi, noi abbiamo un grande problema nella nostra mente. Ecco perché Paolo dice, noi dobbiamo essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. Molti pensano di essere cambiati se lo Spirito Santo li tocca. Ho una brutta notizia per voi. La trasformazione non avviene in questo modo. Oh fratello, prega per me così Dio mi tocca. No, no, il problema non è che Dio ti tocca. Il problema non è se Dio ti tocca o non ti tocca. Il problema è se la nostra mente comincia a lavorare in accordo a quel tocco ricevuto. Quante persone, pur avendo i soldi, continuano a vivere da poveri? Io ho visto persone che hanno un sacco di soldi e continuano a camminare con la macchina vecchia, con i vestiti vecchi. Li incontri per strada e... quanto ti devo dare? Ti faccio un'offerta. E non ti rendi conto che quelle persone in realtà sono benestanti. Perché? Che vivono con una mentalità. Sono stato in Cina qualche settimana fa. E in Cina c'è uno sviluppo economico che fa paura. Voi sapete, i cinesi stanno conquistando il mondo. Ogni anno tu arrivi in una strada, arrivi l'anno dopo e vedi grattacieli come funghi. Lo sviluppo economico è impressionante, l'edilizia ha avuto un'esplosione immensa. Perché? Perché da 15 anni a questa parte si sono aperti al mercato mondiale e hanno cominciato ad esportare i loro prodotti. Prima era una nazione chiusa e ora tutto quello che hanno lo esportano ed è arrivato un benessere economico che fa paura. Se tu vedi la foto di una città di 20 anni fa, vedi tutta campagna, vedi la foto stessa città oggi, dopo 20 anni, trovi grattacieli dappertutto. Una città, una nazione totalmente stravolta. Considerate che la Cina è grande quanto due volte e mezza l'Europa. Due volte e mezza l'Europa, non è una piccola nazione, ok? Sono tanti. Hanno il più alto tasso di popolazione a livello mondiale. E andando in giro, camminando con dei fratelli e delle sorelle, quelle persone che mi accompagnavano in quei giorni sono stato là, vedevo che per prendere un tassì o per comprare e fare la spesa o per fare qualunque cosa, contrattavano continuamente. La loro moneta è 7 volte inferiore all'euro, quindi... Quando contrattavano sull'ordine dei 20 centesimi, 50 centesimi, niente di particolare, e perdono a volte mezz'ora per cercare di risparmiare e si fanno giri tremendi, cioè quello che risparmiano lo spendono di gasolio, di benzina o in salute, per andare a risparmiare un euro. E dopo un pochettino mi stancavo un pochettino di questo tempo e si perdeva e chiedevo all'amico mio, ma perché? Perché stanno così tanto tempo a contrattare pur avendo i soldi? Loro non hanno bisogno di risparmiare l'euro, perché i soldi ce li hanno. Lui mi ha detto, sai Corrado, il problema fondamentale è che loro da 15 anni sono diventati ricchi, ma la loro mentalità ancora è nella povertà. E quindi anche se hanno i soldi in tasca e possono contrattare i 50 centesimi, lo fanno. Non perché ne hanno bisogno, ma perché fa parte della loro mentalità. Fa parte della loro cultura e dovrà passare una generazione. Chi è? Non è un demone, no? Dovrà passare una generazione affinché questo tipo di mentalità possa cambiare. Il figliol prodigo ritorna a casa e la prima cosa che dice è: padre, ho peccato davanti al cielo, davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Stava appena per dire la terza parte, cioè trattami come uno dei tuoi lavoratori stipendiati, e il padre neanche glielo fa dire, letteralmente gli tappa la bocca. si gira verso i suoi servi e dice: portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi e uccidete il vitello ingrassato. Questo si chiama amore, questa è grazia allo stato puro. Amen? È stato trattato in maniera amorevole da un padre che desiderava semplicemente che il figlio ritornasse a casa. Ma guardate la reazione del fratello. Il fratello ritorna a casa, sente la musica e le danze e chiede al servo: ma chi è tutto sto manicomio? E il servo dice: è tornato tuo fratello, tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato e lo ha riavuto sano e salvo. E dice qua: udito ciò, egli si adirò e non volle entrare. Guardate qua la scena, Gesù parla, usa questa parabola e descrive il padre. Il padre di nuovo dice: e il padre uscì e lo pregava di entrare. Gesù parla del padre, sta parlando di Dio. Il padre esce e lo prega di entrare. Nella cultura ebraica questo è un affronto immenso. Gesù dà l'immagine invece di un padre amorevole. E il padre gli chiede, lo supplica di entrare, e il fratello maggiore dice così: sono già tanti anni che ti servo e non ho mai trasgredito alcun tuo comandamento, eppure non mi hai mai dato un capretto da mangiare con i miei amici. Sapete di che cosa ci parla questo? Di persone che si sentono a posto davanti a Dio, che giudicano tutto il mondo, tutti gli altri, tranne loro stessi, e stanno servendo Dio con un'attitudine errata, perché stanno dicendo: io ti servo ma tu non mi dai niente, io faccio la tua volontà ma tu non mi benedici. Qual era il problema di quest'altro figlio? Il problema di questo figlio era uno che era, seguiva la legge, seguiva i comandamenti, ma faceva tutto quello che faceva con un'attitudine sbagliata. Non lavorava per il padre come figlio, ma come servo. E come servo si aspettava una ricompensa. Io ti prego, perché non mi guarisci? Io ti servo, perché non provvedi per me? Io do le offerte, io faccio i fioretti, faccio le cose, faccio tutto quello che devo fare, servo a messa, servo al culto, sono sottomesso, do la decima, sono fedele, arrivo, sono il primo ad arrivare, sono l'ultimo ad arrivare, perché non mi benedici? La sindrome del fratello del figlio del prodigo. Io sono perfetto, perché non mi stai benedicendo? Io non sgarro di una virgola, tu dovresti benedirmi. E invece no, stai benedicendo gli ultimi arrivati. Perché? Ma come, quelli vengono dal fango, quelli vengono dal peccato, non gli hanno fregato niente fino a 24 ore fa, non conoscevano niente, non volevano niente di te, ora arrivano loro a casa e tu li benedici e io sono anni che ti servo e non mi hai mai dato un capretto? Questo tuo figlio è anni che è fuori a stare con le prostitute e tu ammazzi il vitello ingrassato. Guardate la risposta del padre, per favore. Versetto 31 dice così: figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Non sono io che te la devo dare il capretto. Tu sei il padrone qui. Se vuoi un capretto, tu ti puoi prendere tutto il gregge se vuoi. Perché quello che è mio è tuo, non devi chiederlo. Non devi chiederlo. Non devi chiedermelo. Noi continuiamo a chiedere cose a Dio che non dovremmo chiedere. Sapete perché? Perché abbiamo la sindrome del servo. Non ci sentiamo mai degni. Non ci sentiamo mai santi. Non ci sentiamo mai a posto. Perché ci sarà sempre qualcuno che punterà il dito contro di noi. ci farà sentire inferiori, ci farà sentire sempre al di sotto del livello di qualcun altro. Quello sì che è santo, ma tu ancora ne hai lasciato di fare? Non si capisce. Ancora a buscare pane, a mangiare ancora, forse quando muori ti beatificheranno, forse. E noi viviamo con questa sindrome da un lato di indegnità continua e costante. Chissà se sono degno, chissà se sono santo, chissà se sono puro, chissà se sono pronto. Dall'altro lato soffriamo della sindrome della perfezione. Però io me lo meriterei una cosa del genere, perché io vado in chiesa, perché io sono fedele, perché io sono... Io non fumo, non sono come quelli. Io non me lo guardo uomini e donne, quella sì. Quindi io me lo merito perché sono più, io mi santifico, io faccio sacrificio, io mi sforzo di piacere a Dio, quindi io ho dei punteggi in più. È vero o no? Questo fa parte della nostra mentalità e non ci rendiamo conto che da un lato è sbagliato, da un altro lato è altrettanto sbagliato. Perché? Perché non abbiamo compreso qual è la nostra identità e non siamo ancora riusciti a viverla in maniera onesta e in maniera sincera, ma soprattutto in maniera semplice. Il problema fondamentale continuamente è che noi cerchiamo di fare qualcosa per diventare qualcuno, o di fare le cose per afferrare, per attirare l'attenzione di Dio. Quante volte abbiamo pregato in una maniera diversa per dire vediamo se così funziona. Abbiamo letto dei libri, 5 passi per essere esauditi in preghiera. Ah, abbiamo divorato quel libro. Abbiamo fatto quei 5 passi. È diventato peggiore la situazione. Qualcuno ci ha detto, se tu dai, allora tu avrai in cambio. Abbiamo dato, ci siamo svuotati le tasche, abbiamo fatto debiti. E siamo andati avanti con tecniche, no? Con la ricetta, o la ricetta per il successo, 4 passi per essere esauditi, 7 modi per ricevere la guarigione. E non ci rendiamo conto che Dio non ha niente a che fare con queste cose, perché il nostro rapporto con Lui è intimo e personale. E tu devi comprendere chi sei, perché se noi non comprendiamo chi siamo, noi continueremo a fare le cose cercando di attirare il suo sguardo, cercando di cambiare la sua opinione nei nostri confronti. Farò un viaggio, mi faccio 5 chilometri con le ginocchia e vediamo Dio appena arrivato là e tocco il suo piede, là Dio mi deve guarire. E poi non ti guarisce. Perché? Perché Dio non ha bisogno dei tuoi sforzi. A Dio non interessano i tuoi sforzi, Dio è interessato a te. Dio non è interessato a qualcosa di te, Dio è interessato a te. Dio non è interessato a quello che tu puoi dargli, perché Lui non ha bisogno di niente. Amen?
Amen.
Lui vuole te, Lui vuole stare con te, stare cuore a cuore con te. Perché? Perché Lui è tuo padre. E un padre desidera stare con i propri figli.
Amen.
Punto. Cosa possiamo fare per attirare la sua attenzione? Cosa? Cosa potremmo fare per cercare di convincerlo a guarirci? Quante volte abbiamo pregato in una determinata maniera per cercare di convincerlo? Quante volte pensiamo, abbiamo pensato che le nostre lacrime o le nostre grida, Signore che fa, non mi senti? Ma non le vedi queste lacrime? Ma non ascolti questo grido? Andiamo nel muro di un tappo malestra, ma non lo vedi? E noi pensiamo che Dio sia, scusate questa espressione, è semplicemente per spiegarmi e per rendere l'idea. Noi pensiamo che Dio si possa corrompere. Se io piango di più, forse lui si intenerisce. Se io faccio qualche offerta a qualche Madonna, o seguo qualche santo, o se mi sottometto a qualche apostolo, qualche pastore, allora Dio vedrà lì e allora lui interviene. No, Dio non può essere convinto da te. È lui che sta cercando di convincere te che ti ama in maniera incondizionata. Indipendentemente da quello che fai, lui ti ama. La religione ti dice fai questo e diventerai qualcuno. Dio ti dice tu sei qualcuno, quindi puoi fare ogni cosa.
Amen.
La religione ti dice non sei nessuno, quindi devi fare qualcosa per dimostrare o per diventare. No, Dio ti dice tu sei mio. E non hai bisogno di dimostrarmi niente. Ed è il mio amore e la mia grazia che ti cambia e ti trasforma e ti mette in grado di fare cose straordinarie. Il nostro problema fondamentale è che, guardate qua nella lettera ai Romani, al capitolo 8. Romani capitolo 8. Romani 8, versetto 15. Voi infatti non avete ricevuto lo spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito Santo stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio, eh?
Coeredi con Cristo.
Coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati. Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Qua ci vuole un bel amen.
Amen.
Ora, commentiamo un attimo questo. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Sapete, una volta commentando l'altro giorno, parlando con Mary, parlavamo di questo. Prima di conoscere Dio avevamo meno paure. Io vedo oggi, io viaggio un pochettino, ogni settimana siamo fuori e visitiamo tante comunità, tanti luoghi nella Chiesa evangelica, nella Chiesa cattolica, non ha importanza. Però lavoriamo con le persone, stiamo molto a contatto, abbiamo la gioia, veramente la gioia, il piacere, l'onore di conoscere migliaia e migliaia di persone ogni anno, diverse. A volte. No, questa sicuramente conoscere persone ti dà molta, ti fa comprendere come la vita, ti fa comprendere insomma quali sono le problematiche, alla fine ti rendi conto che tutto mondo è paese, si dice dalle nostre parti, e che i problemi sono tutti uguali, in qualunque parte, e che quindi la soluzione è sempre la stessa. Però abbiamo notato una cosa, che molte persone prima di avvicinarsi a Cristo vivevano senza paura, o l'unica paura che avevano probabilmente era la paura della morte. Oggi vediamo tanti giovani e persone che si avvicinano a Dio e che nell'arco degli anni più conoscono la scrittura e più aumentano le paure. La paura di non essere abbastanza santo, la paura di non essere abbastanza unto, la paura di non essere abbastanza preparato, abbastanza degno, la paura di perdere la salvezza, la paura di perdere lo Spirito Santo, la paura di perdere la guarigione, la paura di essere, di prendere qualche demone, di tanto in tanto cammino, mi sono preso tipo un raffreddore, oggi mi sono preso un demone così. E la gente vive, soprattutto negli ambienti carismatici, ci sono delle paure nuove che abbiamo visto, la paura delle cose spirituali e la paura continuamente di perdere quello che Dio ha dato loro. Dio non ci ha dato lo spirito per ricadere nuovamente nella paura. Ma ci ha dato lo spirito di Cristo per il quale noi gridiamo papà. Per il quale noi gridiamo papà. Abba. Cioè più avanti andiamo e più dovremmo diventare semplici. Perché crescere significa diventare come piccoli fanciulli. Questo è il paradosso della vita con Cristo, è questo. Vuoi crescere? Sì o no? Sicuro? Diventa bambino. E questo l'ha detto Gesù. Vuoi vivere? Sì o no? Devi morire. È così. Vuoi vivere? Devi imparare a morire ogni giorno. Vuoi crescere? Vuoi diventare maturo nelle cose di Dio? Sì, devi diventare come i piccoli fanciulli, perché la vera maturità è la semplicità.
Amen.
E Paolo dice: voi non avete ricevuto lo spirito di schiavitù per ricadere nuovamente nella paura, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo per il quale possiamo avvicinarci a Dio e gridare papà. Amen. Papà. Lui è il nostro papà. E anche se avremo 80 anni, 90 anni, noi potremo gridare a lui papà, perché lui è così. Abba. Il versetto 16 dice: lo Spirito Santo stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli. Non sei tu che lo dici, è lo Spirito Santo in te che te lo dice. Tu sei figlia di Dio. Non sei tu, è lo Spirito Santo dentro di te che ti sta cercando di convincere. Tu sei figlio di Dio.
Amen.
Tu appartieni a Lui, non appartieni al nemico, non appartieni al diavolo, non appartieni al mondo. Tu appartieni a Dio. Lo Spirito Santo rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. È lo Spirito Santo, non noi. È Lui che sta cercando di convincere noi che apparteniamo a Lui. Non siamo noi che dobbiamo convincerlo. È Lui che sta cercando di convincere noi. Perché noi non possiamo convincere. Noi non possiamo fare cambiare idea a Dio. Se Dio ti ha benedetto, perché cerchi di convincerlo a benedirti?
Amen.
Se noi siamo figli, perché ci comportiamo come se fossimo servi? Ditemi, perché abbiamo questa sindrome della ricompensa? Il figlio ritorna a casa e non si sente degno. Quello che invece lavorava nei campi si sentiva servo. Hanno dei problemi di identità. Fai le cose perché vuoi una ricompensa, vuoi un capretto, vuoi uno stipendio. Ma tu sei figlio, tu sei padrone di tutto. Tu sei il padrone. Non sei un servo che deve diventare figlio, sei un figlio che serve. È diverso. Noi non facciamo le cose perché vogliamo la ricompensa, noi facciamo le cose per amore.
Amen.
Versetto 17. Se siamo figli, grazie, se siamo figli, siamo anche
eredi.
Dillo alla persona accanto a te. Forse non lo sai, ma tu sei erede di Dio.
Forse non lo sai, ma tu sei erede di Dio.
Già il fatto di essere figlio, già, guarda, mi sta prendendo una cosa qua, già mi devo riprendere. Sei figlio. Sei figlio. Dillo alla persona accanto a te. Tu sei figlio.
Sei figlio.
Sei figlio di Dio.
Siamo figli. Come ti chiami, fratello?
Luigi.
Luigi, sei figlio, non sei servo, non sei uno dei tanti, sei figlio e tu puoi chiamare Dio papà, perché è così. Ma pensi che sia finita qua? No, dice se siamo figli, il versetto 17 cosa dice? E se siamo figli siamo anche
eredi.
Eredi. Eredi di che? eredi di tutte le benedizioni che Dio ha preparato per noi. Efesini capitolo 1, il versetto 3, è una parola famosa questo versetto, e dice: benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha
benedetto,
già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste. In realtà non è nei luoghi celesti, perché la parola luoghi non esiste. In realtà la scrittura dice: ogni benedizione spirituale celeste in Cristo. Le benedizioni non sono nei luoghi celesti, le benedizioni sono in Cristo. Cristo dove abita? Quindi le benedizioni dove sono?
Dentro di noi.
E questo è il concetto fondamentale. Vedete, i servi lavorano e si affaticano per avere una ricompensa dall'esterno. I figli sanno chi sono e sanno che la loro non ricompensa, ma che la loro eredità è dentro di loro. La guarigione non viene da fuori, la guarigione è dentro di te. Comprendi? La benedizione di Dio non viene da fuori perché qualcuno ti impone le mani. Lo Spirito Santo abita dentro di te, la ricchezza di Dio, il tesoro di Dio. Tu sei il tempio dello Spirito Santo che abita dentro di te. E questa è la rivoluzione che Gesù porta. Quando dice, parlando del tempio, dice: questo tempio, parlando del tempio di Salomone, del tempio di Erode, arriverà il momento in cui non rimarrà pietra su pietra, ma datemi 3 giorni e io lo ricostruirò. E la Bibbia dice che lui non stava parlando del tempio fatto di pietre, ma stava parlando del suo corpo, che è la Chiesa, che è il tempio di Dio. Noi siamo il tempio di Dio, noi siamo la dimora di Dio, noi siamo il luogo dove Dio ha deciso di abitare. La Bibbia dice che i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerlo, ma Dio ha deciso di abitare dentro di te. Che cosa gli vuoi dire? Non puoi farti cambiare idea, perché lui lo ha deciso, non sei stato tu a convincerlo. Ma lui ti ama così tanto e ha fatto la sua dimora dentro di te. Amen.
Amen.
La benedizione non viene da fuori. Voglio ascoltare la voce di Dio. Vediamo come Dio mi parla. Qualche lettera nel cielo, quelle lettere infuocate, gli angeli che scendono e che salgono. Chissà. No, Dio ti parla dentro perché abita dentro. La benedizione viene da dentro. I doni dello Spirito Santo abitano dentro di te. Non vengono da fuori, vengono da dentro. Il cambiamento non è per una legge applicata esternamente a te, ma perché lui l'ha scritta dentro di te.
Amen.
Il cambiamento procede da dentro verso fuori.
Amen.
E non da fuori verso dentro. L'amore di Dio, non chiedere a Dio l'amore. La Bibbia dice: lo Spirito Santo è stato sparso nei nostri cuori per mezzo, l'amore di Dio ci è stato dato per mezzo dello Spirito Santo. L'amore di Dio abita dentro di te.
Amen.
Vedete, amen. Noi continuiamo a chiedere qualcosa che in realtà abbiamo. E noi la vogliamo di più. Signore, dammi più fede. Non ne hai bisogno. Quanti di noi abbiamo chiesto più fede al Signore? Non gliela chiedere più, non te la dà. Non te la dà. Non te la dà. Non gliela chiedere. Perché il problema non è se tu hai più fede. Il problema è come usi quella che hai. Gesù ha detto: basta una fede quanto un
granellino di senape.
Ok, pensi che la tua fede sia abbastanza grande quanto un granello di senape? Gesù stava usando una parabola, stava dicendo: non è importante quanto grande è la tua fede, è importante quanto è grande l'Iddio nel quale tu stai credendo. Non è la quantità, è la qualità della fede che fa la differenza. Non hai bisogno di più fede, hai bisogno di usare quello che hai. Signore, dammi più potenza, non hai bisogno. Dammi più autorità, non hai bisogno. Dammi più unzione, dammi più Spirito Santo, non hai bisogno. Signore, ma non mi vuoi dare niente allora? No, in realtà ti ho già dato tutto, e che non te ne rendi conto? Perché non mi vuoi dare le cose? Perché non ti posso dare più niente, ti ho già dato tutto, che cosa vuoi? Gesù ha detto: tutto è
compiuto.
Non esistono preghiere nel Nuovo Testamento, se voi leggete nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, non esistono preghiere dove gli discepoli e gli apostoli dicevano: dammi più fede, dammi più unzione, dammi più autorità, dammi più potenza, dammi più Spirito Santo, che a gocce. Oggi un litro di Spirito Santo. Domani, che noi abbiamo le scorte non ci basta per tutte. Ma pensate realmente che Dio dice, è scritto, Giovanni Battista diceva: Dio dà lo Spirito senza misura.
Amen. Amen.
Dillo insieme a me: senza misura.
Dio dona lo Spirito senza misura.
Senza misura. Paolo dice in Efesini 3:20, dice: ora colui che può, secondo la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo o pensiamo. Quanto è smisuratamente? Misuralo. Quanto è smisuratamente al di là? Quanto è?
Non finisce mai.
No, non lo puoi misurare. Guarda il cielo, quanto è grande il cielo. Guarda il mare, quanto è grande l'oceano. E noi continuiamo a chiedere, sapete perché? Siamo come quei bambini nel negozio di giocattoli che vogliono sempre un giocattolo nuovo. Vogliono sempre un giocattolo nuovo. E quando papà ci dice no, sapete, noi siamo come i bambini che dicono: non mi compri mai niente. Poi vai nella loro stanza e hanno un negozio di giocattoli nella loro stanza. Noi siamo come i bambini. Non vogliamo utilizzare le cose di ieri, che vogliamo sempre le cose nuove. E ci lamentiamo: non mi compri mai niente. Ma guardate, pensate che sia finita? No, guardate cosa è scritto, sempre Romani 8:17. Se siamo figli, siamo anche
eredi.
E se siamo eredi, siamo anche
con Cristo.
Che significa coerere con Cristo? Questo sono convinto che ti toccherà. Coerere con Cristo, che significa? Coerere con Cristo dice: non solo sei figlio, ma sei anche erede. Ma non sei un erede normale. Dillo alla persona accanto a te: tu non sei normale.
Tu non sei un erede normale.
Tu non sei normale.
Sei nella stessa posizione con Gesù.
Non sei normale. Noi siamo, non solo siamo eredi, noi siamo
coeredi.
Che significa coerede?
Nella stessa posizione con Gesù.
Nella
stessa posizione di Cristo.
In che senso?
Che se Cristo sia alla destra del Padre, siamo anche noi alla destra.
Ma ha a che fare con l'eredità, non con l'imposizione in realtà. Quindi come eredità dice: siamo coeredi con Cristo. Quindi
abbiamo la stessa eredità, riceviamo la stessa eredità.
Ok. Ma qual è il motivo? Perché quando noi ci paragoniamo a Cristo, noi diciamo: vabbè, lui è il Signore, noi subito dopo. Giustamente, no? Eppure la Bibbia dice che lui è il primogenito di molti fratelli. La Bibbia dice che siamo eredi di Dio, siamo figli, se siamo figli siamo anche eredi, e eredi di Dio è coeredi. Significa che questa parola va molto, un po' più al di là di un aspetto prettamente economico, finanziario o tecnico, cioè coerede. Coerede che significa? Significa che davanti a Dio Luigi ha la stessa importanza di Cristo.
Di Gesù.
Cioè Luigi e Cristo sono messi nella stessa posizione di dignità davanti al Padre.
Amen.
Lasciala entrare questa frase, ok? Lascia entrare questo ascolta lo Spirito Santo che parla al tuo cuore in questo momento. Lascia che lo Spirito Santo comunichi questa verità. Perché tu hai bisogno di vedere te stessa nello stesso modo in cui il Padre vede te. Tu devi smetterla di vederti con i tuoi occhi. E devi cominciare a vederti con gli occhi del Padre.
Amen.
Io, per stare nello stesso banco con Gesù, significa che ho lo stesso valore di Cristo. Siamo messi allo stesso livello, ma non siamo noi che ci siamo messi. La bella notizia è proprio questa, è il Padre che ti ha amato e ti ha elevato. E ti ha messo allo stesso valore, allo stesso livello di dignità del suo figlio Gesù. Cioè il Padre ti sta dicendo, tu per me hai lo stesso valore di mio figlio Gesù. Non solo ti do un'eredità, non solo sei erede, ma sei co-erede con Cristo. Cioè tu e Cristo condividete la stessa eredità, quindi avete la stessa importanza. Puoi pensare, puoi immaginare in questo momento che quando il Padre guarda verso di te, tu hai la stessa importanza che Cristo ha.
Ebbè, è un po' difficile.
Ma è così.
Questa è la rivoluzione che arriva nei nostri cuori. Perché quando noi realizziamo questo, possiamo dire, ogni cosa è possibile.
Amen.
Allora veramente ogni cosa è possibile. Non vedrò la guarigione come una, e ora che cosa dovrò fare per ricevere? Niente. È tua. È nell'eredità, è nel pacchetto. L'offerta all inclusive, sapete le all inclusive nei cellulari? L'ha inventata Dio, non l'ha inventata la 3. Pacchetto completo. E comprendiamo qual è la nostra identità, qual è la nostra posizione davanti al Padre, chi siamo per Lui, che importanza abbiamo. Quante volte ti sei chiesto, ma veramente io sono importante per te? Quante volte ti sei sentito inferiore a qualcuno che magari riceveva più di te, che era usato più di te, che era benedetto più di te, e magari ti facevi le budella fracide perché sapevi, quello in realtà il suo stile di vita non è che straordinario. Io sono un po' più santo di lui o di lei, eppure io non ricevo tutto quello che lei diceva. Ma Vicky, chi hai figli preferiti? Chi ha fatto questo di speciale per ricevere tutto questo? E abbiamo vissuto nell'amarezza, nel rancore, nell'odio, nel risentimento, nella gelosia. Perché? Perché abbiamo pensato che altri erano più importanti, che altri erano più degni, e che magari noi ci sentivamo lo scarto, ci sentivamo sempre messi lì, in seconda battuta, perché magari non abbiamo raggiunto quello che altri hanno raggiunto. Io so quello di cui vi sto parlando, perché io l'ho vissuto nella mia vita. Io ho vissuto l'invidia, io ho vissuto la gelosia, io ho vissuto il rigetto nella mia vita. So cosa significa sentirsi secondi, terzi, ultimi, lo so, l'ho vissuto. È stato Dio a liberarmi, non un uomo. È stato Dio che ha dovuto venire e parlare al mio cuore e rivelarmi realmente quanto era importante per Lui. E per me è stata una liberazione. Io mi ricordo più di 20 anni fa, mi trovavo al nord della Francia a gridare, a piangere in un bosco. Come un pazzo. Dicevo, perché mi tratti così? Perché sono seconda a quella persona? Perché non mi sento amato, non mi sento apprezzato? Perché avevo dei problemi io e li proiettavo su Dio. pensavo che era lui quella persona sbagliata e guardavo gli altri in maniera sbagliata. Ma quando Dio è venuto a parlare al mio cuore e ha rivelato la sua grazia nella mia vita, tutto è cambiato. Tutto è cambiato. Quando ti rendi conto di qual è la tua identità in Cristo, qual è la tua posizione davanti a Lui, di quanto sei importante per Lui, non per quello che fai, ma perché esisti. Tu sei importante perché esisti. E se esisti è perché Lui ti ha voluto.
Amen.
Lui ti ha desiderato, lui ti ha disegnato prima e poi ti ha voluto, ti ha portato all'esistenza. Alleluia. Gloria a Dio. Sei importante per Lui, sei figlio, sei erede e coerede con Cristo. Hai la stessa dignità. Alleluia. Siamo amati nello stesso modo in cui il Padre ama Gesù. Guardate in Giovanni, il capitolo 15. Magari lo posso leggere anche io velocemente. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi, dice Gesù. Non è meraviglioso? Come il Padre ha amato me, così io amo voi. Ed è là più avanti che Gesù dice, non vi chiamo più servi, io vi chiamo amici. Io vi chiamo amici. Perché un servo non sa ciò che fa il suo padrone. Ma io vi ho fatto sapere tutto quello che il Padre mio mi ha detto. Io vi chiamo amici, io mi fido di voi. In Giovanni 17, quando Gesù prega, diceva, io prego affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e io prego affinché il mondo veda che tu li hai amati come hai amato me. Non è straordinario? Qua vediamo la tenerezza di Dio nella nostra vita. Noi dobbiamo comprendere chi siamo ed essere liberati da questa, dalla sindrome del figlio del prodigo. E dalla sindrome del fratello del figlio del prodigo. Hanno due fratelli che avevano lo stesso problema, una mancanza di identità. Uno che arriva a casa dopo anni pensando ancora di affrontare la vita in casa con il padre con la mentalità da servo, da schiavo. Non voglio, non sono più degno, non mi sento degno. Trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati, trattami come uno che, al quale puoi dare lo stipendio. A me basta semplicemente, e vedete quelle preghiere che sembrano spirituali, ma che in realtà sono un'offesa al Padre. Signore, io mi accontento delle briciole. È spirituale. Sembra. Sembra. Oh, io non voglio tanto, io voglio solo le briciole. Questo tipo di preghiera rappresenta una offesa a Dio. Quanti hanno figli qua? Dai, alzate la mano, quanti hanno figli?
Okay.
Quanti hanno figli? Quanti di voi avete dei figli? Okay. Se vostro figlio viene da voi la domenica a pranzo, di solito la domenica a pranzo è il pranzo della domenica, non si può descrivere. Voi al sud Italia, cioè in Sicilia, in Calabria, in Puglia, Campania, proprio è una cosa, cioè, dove tu soltanto appena entri in cucina e odori, già sei ingrassato 3 kg, già soltanto con l'odore già ti devi slacciare la cintura, perché già solo già l'odore, ma... poi appena ti siedi a tavola non ne parliamo. Pensa un attimo a tuo figlio che arriva a tavola, si siede tutto, mamma, oggi mi accontento delle briciole. La mamma cosa dice? È un demone questo qua, esci fuori da lui nel nome di Gesù. Vero o no? Vero o no? Se viene un figlio a te e ti dice no, non voglio, voglio, mi accontento delle briciole. Dice, oh, che hai fumato? Che è successo? Noi pensiamo che sia spirituale una cosa del genere, ma non è spirituale, è un'offesa. Noi non ci rendiamo conto che la nostra eccessiva spiritualità è un'offesa al nostro Padre Celeste. non ho bisogno di ritornare a casa come figlio. Io starò in disparte, dietro le quinte. Trattami come, tu, come uno dei tuoi lavoratori salariati. Mi accontento di uno stipendio. È un po' come quelli che ogni volta che arrivano nelle comunità, nelle chiese, si mettono agli ultimi posti. Non fa riferimento a nessuno di voi. Cioè non c'è nessuno nella sala, non c'è nessuno. E questi arrivano e si mettono sempre agli ultimi posti. Tu vai e dici, ma perché non vi accomodate? No. No, noi amiamo stare agli ultimi posti, perché sta scritto gli ultimi. Io ho il terrore di queste persone, sapete perché? Perché sono quelli che poi ti azzicano i pugnali di dietro e non si fanno vedere mai da nessuno, che sono gli ultimi posti.
Davanti una faccia, da dietro l'altra faccia.
Tutta la sala vuota, entrano e si mettono negli ultimi posti. Venite avanti. No, noi non amiamo stare nei primi posti. Amiamo stare perché sta scritto gli ultimi saranno. E appunto, ora che siete dove arriva qualcuno, dice accomodatevi più avanti. E questa forma di spiritualità che non serve né al cielo né alla terra, non serve a nessuno ed è molto pericolosa. Perché sono le persone che si sentono sempre indegne, ma che poi giudicano tutto e tutti.
Amen.
Non si sentono mai degni, ma non vogliono neanche che gli altri siano degni.
Amen.
Comprendete cosa voglio dire? Non si sentono degni loro, ma non vogliono neanche che gli altri siano degni.
Vero, sperimentato anche questo.
E questo è molto importante, questa forma di spiritualità. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. No, tu vieni avanti. E il padre chiama i servi e dice, rivestitelo della veste più bella. Tutti devono vedere l'onore che io do ai miei figli.
Amen.
Questo è bellissimo. Che un figlio che si sentiva indegno arriva a casa e dice no, non ho bisogno di essere, non voglio essere neanche più chiamato tuo figlio. E il padre gli dice, forse tu non hai capito con chi hai a che fare. Questa non è un'azienda, questa è famiglia. E nella famiglia i figli vanno onorati.
Amen.
Portate la veste più bella, rivestitelo. Ma è ancora lordo. È ancora sporco, fa puzza di maiale. Non ha importanza. Perché mio figlio è pulito davanti ai miei occhi, anche se sta puzzando.
Amen.
E la sua pulizia non dipende dal fatto se si lava o non si lava. La sua pulizia dipende dal fatto che io lo vedo pulito.
Amen.
Noi siamo lavati e giustificati per il sangue di Gesù e non per le nostre opere. Mettetegli un anello al dito, il segno dell'autorità e dell'appartenenza alla famiglia. Mettetegli dei sandali nuovi ai piedi. Significa da oggi in poi cammini in maniera nuova e ritorni a camminare da figlio.
Amen.
Alleluia.
Alleluia.
E il fratello arriva. Chi è tutto queste danze, queste musiche? Chi è? Torna tutto fratello, papà ha ammazzato il vitello ingrassato, stiamo facendo grande festa. E mio padre come si permette? Vedete, ci sono dei credenti che giudicano Dio per la sua bontà. Vi ricordate la parabola dei lavoratori delle diverse ore? C'è una parabola in Matteo 20 o 21, non ricordo bene, dove c'è questa parabola dei lavoratori delle diverse ore, dove il padrone stabilisce la stessa ricompensa, ma in diverse ore. Sono gli ultimi che arrivano e lavorano soltanto un'ora e pagano la stessa, e ricevono la stessa paga, se ricompensa di quelli che hanno lavorato tutto il giorno. E quelli si lamentano e dicono, perché ti lamenti della mia bontà? Io con te ho pattuito un prezzo. Qual è il problema se io do lo stesso prezzo a coloro che hanno lavorato solo un'ora? Comprendete, a volte noi siamo quelli che giudichiamo Dio, la sindrome, io non ho mai trasgredito alcun tuo comandamento, ho fatto sempre tutto quello che mi hai detto, eppure ancora non mi hai guarito, ancora non mi hai dato quella benedizione, perché? Perché? E il padre dice, figlio, tu sei sempre con me, ogni cosa mia è tua, lascia per favore che queste parole entrino nel tuo cuore. Senti queste parole di Gesù, figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ogni cosa mia, tutto ciò che appartiene a me appartiene a te. Tutto ciò che è mia proprietà è tua proprietà. Io sono il padrone di tutto. Tu sei mio figlio e quindi sei il padrone di tutto.
Amen. Scusa, posso fare una domanda?
Vai.
Quando tu hai detto che il padre gli mette l'anello e torna sotto la sua autorità, quando nelle comunità dicono di essere sotto la nostra autorità del pastore,
sì,
in quel caso, altrimenti non c'è protezione,
sì,
non c'è benedizione. Ecco, io voglio...
Ma non c'è niente da capire, quella è una barzelletta.
È l'autorità del padre, riferita a Dio.
Non esistono questo principio nella scrittura, è un'invenzione della Chiesa evangelica o della Chiesa cattolica, sono invenzioni. Non esiste questo principio della protezione che viene sopra la tua vita perché sei sottomesso all'autorità di un uomo. Queste sono delle esasperazioni di alcuni concetti che non stanno da nessuna parte. Quindi sono delle speculazioni dottrinali, chiamiamole così, speculazioni dottrinali. Quindi è importante essere sottomessi ad un'autorità? Certo, nel senso che se tu trovi qualcuno al quale fare riferimento, qualcuno che ti può consigliare, qualcuno che ti può dare consigliare in momenti di difficoltà, momenti di smarrimento, è buono avere qualche autorità? Assolutamente sì, ma dire che se attraverso la sottomissione ad un'autorità io ho la protezione, che se quindi se non sono sottomesso non ho la protezione da parte di Dio, questa è una bestemmia. Assolutamente sì, perché questo non è assolutamente biblico, che si uniscono due cose che non sono in comune tra di loro. Dio non ci ama perché noi facciamo qualcosa, Dio ci ama perché siamo. Punto.
Perché se siamo eredi,
noi siamo protetti perché siamo vivi. La benedizione di Dio è nella nostra vita non perché Lui è d'accordo con quello che noi facciamo. La protezione di Dio è nella nostra vita perché Lui ci ama. La benedizione di Dio nella nostra vita non è la conferma del nostro stile di vita.
Amen.
Gesù ha detto, Dio, il Padre, fa splendere il sole sui giusti e sugli ingiusti. Allora qualcuno dice, allora possiamo fare quello che vogliamo, tanto abbiamo la protezione di Dio. Questo è un problema nostro, è un problema tuo. Se pensi che per servire Dio devi essere minacciato, questo è un problema tuo. Noi facciamo la sua volontà perché lo amiamo.
Esatto.
Amen?
Amen. Amen.
Non perché abbiamo paura della sua punizione.
Amen.
Io ho conosciuto l'amore di Cristo nella mia vita 29 anni fa. Se io continuassi a servirlo, a fare quello che sto continuando a fare, perché ho paura di perdere la salvezza, perché ho paura di andare all'inferno, perché ho paura se no di non avere più la benedizione di Dio, non sarebbe più per amore, sarebbe per paura, sarebbe un rapporto viziato e quindi non sarebbe giusto, sarebbe una cosa talmente contorta. Allora è meglio ritornare a fare quello che si faceva prima. Ma io so di essere amato a prescindere da quello che io faccio, perché l'amore di Dio non dipende da quello che io faccio, sono due cose distinte e separate, ma perché ho conosciuto l'amore di Dio, questo ha cambiato il mio modo di vivere. E io so, ho cambiato il mio modo di fare, il mio modo di agire, il mio modo di parlare, il mio modo di vivere. Perché? Perché ho conosciuto l'amore di Dio nella mia vita. E so, se Dio mi ha amato così tanto, chi sono io a non amare gli altri? Se Dio mi ha perdonato, chi sono io che non devo perdonare le persone? Questo mi ha dato dei benefici? Assolutamente sì. Ecco perché vado e andiamo per tutto il mondo a predicare il Vangelo a più persone possibili. Perché il messaggio del Vangelo cambia e stravolge la vita della persona. Quindi Come stavamo dicendo poco fa, possiamo pregare per la vita di una persona affinché riceva guarigione? Certo, assolutamente sì, la Bibbia lo dice anche, preghiamo gli uni per gli altri, no? Però il problema fondamentale qual è? Noi abbiamo bisogno di cambiare mentalità. Noi non possiamo vivere il regno di Dio pensando nella vecchia maniera. E non possiamo pensare che Dio sia un uomo. A volte quando si parla di quegli esempi, a volte si tratta di Dio, l'altra volta ridevamo un pochettino, ma è la verità. Noi a volte invece di adorare il Padre è come se adorassimo il padrino. No? Che ha bisogno che qualcuno gli paghi il pizzo per avere la protezione. Se tu mi paghi il pizzo io ti proteggo. Se tu non paghi, ti può succedere qualunque cosa. Pensiamo che Dio sia così. Se noi andiamo in chiesa, lui dice agli angeli, a quello proteggetelo, a quello, quello no. Quello non gliene frega niente, non sprechiamo angeli in giro per gente che non gliene frega niente. Comprendete? Noi a volte pensiamo che Dio sia così, no? Che Dio abbia un occhio di riguardo per i suoi, perché lui ha la sua casta, i suoi VIP, ha la sua sede privata, il suo, la sua club con quelli che sono più importanti. No! Tu sei un figlio di Dio, sei un erede di Dio, sei un coerede di Cristo.
Amen.
Alla faccia del diavolo, tu sei importante come chiunque altro. Pensa in questo momento alla persona più importante. Fratelli miei, tra te e il Papa, davanti a Dio, non c'è alcuna differenza.
Amen.
Tra te e il tuo pastore, il tuo apostolo, l'uomo di Dio più incredibile, davanti a Dio non c'è alcuna differenza. Abbiamo ruoli diversi, ma abbiamo la stessa dignità.
Amen.
Amen. Amen. Abbiamo ruoli diversi, ma abbiamo la stessa importanza. Abbiamo ruoli e funzioni diverse, ma davanti a Dio siamo amati tutti nello stesso modo.
Amen.
Un solo Padre.
Amen.
Amen.
Un solo Padre e i suoi figli. I figli sempre si acchiappano gli uno con gli altri. No? Arriva il fratello maggiore e dice, questo tuo figlio, quello che tu gli hai dato la vita, questo tuo figlio è andato in giro, si è sprecato tutti i soldi con le prostitute. E il padre cosa gli dice? Questo tuo fratello. No, è tuo figlio, non so se è mio fratello. È tuo figlio, ma non so se è mio fratello. Noi siamo così, facciamo le differenze tra le religioni. Chi dio fratello è? Visto manco cucino, mi pare. Visto parente lontano, E noi siamo così, questo tuo figlio non è mio fratello, no, perché io sono una persona corretta, io sono uno che... è tuo figlio, non è mio fratello. E il padre cosa dice? È tuo fratello. E lo devi amare. E lo devi perdonare. Noi abbiamo una identità. Questa identità non può essere messa in discussione. Sapete perché? Lo ripeto, dicono, quanti hanno figli? Alzate le mani. Figli. Quando avete visto questo piccolo bambino nelle vostre mani?
Anche tu una volta sei stato piccolo.
Lo sai, no? Ci credi? No? Anche tu sei nato un tempo. Quanti anni hai? 27 anni fa è venuto al mondo chi?
Nico.
Quando è arrivato al mondo Nico? C'è tua madre qua?
No.
Okay. C'è tuo padre qua?
No.
Quando Nico è venuto al mondo, non è che gli è stato chiesto qualcosa per diventare figlio. Immagina la mamma che ci fa a Nico. Cerca di dormire, cerca di mangiare, non fare tanta cacca, perché se no te posso allattare. Cosa si richiede a un bambino appena nato per essere figlio?
Niente.
Niente, perché lo è. Lui non ha chiesto lui di venire, hai chiesto tu di venire al mondo? Hai fatto un colloquio con Dio prima di nascere? No. Suo padre e sua madre un giorno hanno deciso di concepire questa meraviglia. Tu non sei normale comunque. Ok? Non ha deciso lui di venire al mondo. Vero? Chi è che l'ha deciso? Non hai deciso tu di venire al mondo? No. Quando tu sei venuto al mondo, può Dio chiederti di fare qualcosa per dimostrare che sei suo figlio? La tua identità di figlio non dipende da te. Quando tu sei nato, tu eri figlio per nascita. Ok? Non per merito. È vero o no? Per nascita. Sei nato, quindi è arrivato un figlio. Qualunque cosa avresti fatto, non saresti diventato animale o pianta o minerale. La tua natura non cambia in base a quello che fai. Tu sarai sempre quello che lui vuole che tu sia. Amen. Tu sei figlio e sei figlio per sempre. La tua identità di figlio non dipende da te. Amen.
Amen.
La nostra identità non dipende da noi. La nostra eredità non dipende da noi, perché se siamo figli, siamo anche
eredi.
L'eredità dipende dall'identità. Se sei figlio, che ci vuoi fare? Sei pure erede. Il figlio di Berlusconi cosa ha fatto per ereditare qualcosa?
Niente.
È dovuto nascere da papà e mamma, e quindi è nato figlio, e quindi è erede. Erede. Uno come Lapo Elkan, non so se avete letto le sue avventure ultime, della famiglia degli agnelli, non lo stiamo giudicando per quello che leggiamo, ma uno che fa determinate cose. Se ci fosse suo zio vivo, l'avrebbe frustrato a morte. Cosa si sta rivoltando nella tomba? Ma qualunque il suo atteggiamento, qualunque sia, lui rimane famiglia Agnelli e nessuno lo tocca. Può combinare quello che combina, dopo una settimana è di nuovo lì, con la borsetta, con le sue macchine di lusso, con le sue ville, con i suoi soldi, con le sue donne, con i suoi uomini, con i suoi uomini e donne.
Il nome.
Lui è figlio, quindi è
erede.
E in quanto tale c'è un'autorità. E con questo concludo. Lui già finito.
Non ho detto niente.
Sento che se sta, mi sta dicendo, ma quando finisce?
No.
Siamo figli, abbiamo un'eredità e quindi possiamo usufruire di una autorità. Guardate, quest'ultimo verso. In Atti degli Apostoli, capitolo 3, versetto 1. Pietro e Giovanni salivano insieme al Tempio verso l'ora nona, l'ora della preghiera. Vi era un uomo zoppo fin dalla nascita che veniva ogni giorno portato e deposto presso la porta del Tempio detta Bella per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, avendo visto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, chiese loro l'elemosina. Allora Pietro, con Giovanni fissando gli occhi su di lui, disse: guarda noi. Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualche cosa da loro. Ma Pietro disse: io non ho né argento e né oro, ma quello che io ho, io te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. E presolo per la mano destra, lo sollevò e in quell'istante i suoi piedi e le sue caviglie si rafforzavano. Ricevi? Atti degli Apostoli, capitolo 3, versetto 1. Che ho detto? Atti 3. Atti 3, versetto 1. Guardate l'espressione di Pietro davanti a quell'uomo. Quell'uomo aspettava un'elemosina da Pietro, e Pietro dice: guarda noi. Guarda noi. Oro e argento non ne abbiamo, ma quello che abbiamo te lo diamo. Vedete quanto è importante essere pienamente consapevoli della propria identità? Guarda noi. Non gli ha detto guarda Gesù. È strano. Guarda noi. Io sono cosciente di chi sono e sono cosciente di quello che ho. Non è orgoglio, è fede. Non è orgoglio, è franchezza. Non permettere a nessuno di calpestare la tua identità. Non permettere a nessuno di dire tu non sei degno. Non permettere a nessuno di dirti tu non sei figlio di Dio. A nessuno, chiunque sia, nessuno ha l'autorità di calpestare quello che Dio ha fatto nella tua vita. Tu devi avere una piena consapevolezza di chi sei, di quello che hai e di ciò che puoi fare. Una piena consapevolezza della tua identità, della tua eredità e della tua autorità. Guarda noi. Oro e argento io non ne ho, ma quello che io ho, io te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Io so chi sono, so quello che ho e so quello che posso fare. Se i figli, se come figli camminassimo in questa attitudine, non solo la nostra vita cambia, ma cambia la vita delle persone che sono attorno a noi. La vita delle persone che sono attorno a noi non è vivere con orgoglio, tu non sai chi sono io. No, non è questo. È io so chi sono. Gesù sapeva chi era e lavava i piedi dei suoi discepoli.
Amen.
Gesù sapeva chi era e non si metteva là dicendo adoratemi. Dai, un po' di più, un po' più alto, non vi sento. Servitemi. No, Gesù dice il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita come prezzo di riscatto per le moltitudini.
Amen.
Io so chi sono ed è per questo che posso servire. Perché la mia identità non è in base a quello che io faccio. Se io ti sto servendo, non sono un servo. Io ho deciso di servirti. Da re.
Amen.
Perché Gesù è il re dei
re.
Re.
Siamo
lui. Lui è il Signore dei
signori.
Dei signori. La Bibbia dice che lui ci ha fatto diventare re e sacerdoti per mezzo del suo sangue.
Amen.
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 Tu non sei uno schiavo, tu sei un figlio. E perché sei figlio, tu sei un re.
È così.
No, no, lo so, non ti preoccupare, ci mancherebbe. Noi continuiamo a camminare a testa bassa. Dovremmo camminare a testa alta. Sai come si vede com'è la tua identità, se sei cosciente della tua identità? Il modo in cui cammini. Il modo in cui tu guardi le persone. Quando tu sai chi sei, tu non hai paura di nessuno. Ami tutti e non hai paura di nessuno. Non hai paura di perdere le cose, perché tu sai che la tua eredità non dipende dagli altri. Gli altri ti possono levare le cose che ti ha, e tu a volte noi ci arrabbiamo perché gli altri ci hanno rubato la posizione, il posto, quella cosa. Questa è una mancanza di fiducia nella tua identità, perché se quando Dio ti dà qualcosa nessuno te la può rubare. Se tu ti prendi le cose, tutti te le possono rubare, perché a sua volta tu hai rubato a qualcuno. Ma se è Dio che ti dà le cose, nessuno te le può rubare. E quando noi ci rendiamo conto di questo, noi veniamo liberati dalla nostra gelosia verso gli altri. Sapete perché? Che non saremo più a guardare a quello che gli altri hanno e noi non abbiamo. Perché se tu sai chi sei, tu sai che Dio ha preparato per te il meglio. E quindi quando gli altri ricevono, tu addirittura ti rallegri insieme a loro. Perché tu sai che il Padre ama te nello stesso modo in cui ama Lui e darà a te il meglio che ha preparato per la tua vita. Pasquale. Un ricovero di una settimana in un campeggio. Devi fare un ricovero di una settimana in un campeggio dove praticamente vieni, ti attaccano le flebo, che dove si parla di identità, di eredità, e tu ritorni, sei tutto. Ti riprendi. No, alla fine ci rendiamo conto che la vera battaglia alla fine è qua, è nella nostra mente, è vero o no? È nella nostra, e quindi abbiamo bisogno continuamente di cibare la nostra vita con messaggi di speranza, messaggi di fede, qualcosa, perché vedete, la fede ha bisogno di essere cibata continuamente, perché se la fede non si ciba della parola di Dio, si ciberà di spazzatura, ma la fede trova sempre da mangiare. E se la fede non mangia le promesse di Dio, mangerà le bugie. È così. È così. Se noi ascoltiamo soltanto il telegiornale, la nostra fede si ciberà di quello che ascolta il telegiornale. Se noi ascoltiamo sempre uomini e donne, la nostra fede si ciberà di quello che dice Maria De Filippi e tutti quelli che sono con lei. Se noi ascoltiamo musica benedetta e ispirato, predicazione, insegnamenti che riguardano proprio la parola di Dio, noi, la nostra fede si ciberà di questo. Qualcuno ha detto un giorno, dai da mangiare alla tua fede e i tuoi dubbi moriranno di fame. La fede viene dall'udire, la fede viene dall'udire, ma udire qualunque cosa, la fede in Dio viene dall'udire la parola di Dio, la fede è nelle altre cose, perché la paura poi è fede, in realtà è fede nelle bugie, no? Ma è la stessa cosa. Quindi abbiamo bisogno di cibarci continuamente, costantemente, e renderci conto della nostra identità. Cioè, noi ci sforziamo a volte per mantenere qualcosa di naturale e non ci rendiamo conto che è dentro di noi. Amen. Noi siamo figli. Amen. Non dobbiamo fare niente per diventare, è talmente semplice, è talmente naturale. Dobbiamo essere liberati dalle ricette, dai punti da fare, dalle cose da adempiere, eccetera, eccetera, e vivere con semplicità il nostro rapporto con papà.
Amen.
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 E dicevo oggi, e voglio concludere dicendo questo, c'era un fratello col quale parlavo oggi al telefono mentre stavo venendo qua, mi dice, come devo fare io per avere più rivelazione, come devo fare per leggere la Bibbia in maniera nuova, eccetera, eccetera, come devo fare per imparare certe cose? Ho detto, ascolta, ci sono mille cose che noi possiamo fare, però io ho imparato una cosa negli ultimi anni, che può sembrare molto dura, molto sconcertante per chi lo ascolta per la prima volta. Io ho deciso di diventare ateo all'Iddio della religione per credere esclusivamente in quello che Gesù ci ha insegnato.
Amen.
Perché troppo spesso la nostra immagine di Dio è, scusate l'espressione, imbastardita, è mescolata con altre immagini che di Dio non hanno niente a che fare. Allora da un lato penso che Dio è mio padre, però da un altro lato penso che Dio sta aspettando che io sbaglio perché mi deve dare un colpo nella testa. Allora cosa penserò? Che devo convincere Dio, mi devo sforzare per cercare di convincere Dio a benedirmi. E cosa abbiamo creato? Un Dio con una doppia faccia, un Dio a due teste. Allora dove hai un Dio che è difficile da convincere per benedirmi? Cioè, cosa devo fare per avere la guarigione? Cosa devi fare? Ti sembra facile. Ma cosa devo fare per avere un miracolo? Allora, prima devi cominciare a leggere, poi devi pregare, poi devi digiunare, poi devi andare in chiesa, poi devi sottomettere, poi devi dare la decima, poi devi fare questo. Poi non lo so, poi se Dio, se è la volontà di Dio, ti guarisce.
Perché dicono no? Che Dio non guarisce
tutti. Esatto, quindi, capito? Quindi questa immagine di Dio che è difficile da convincere. Ma dicono un sacco di stupidaggini, no? Cioè che Dio è difficile da convincere, no? Perché Dio è lontano. Chissà che Dio si prende cura di te. Ha tanto da fare in Africa, tanto da fare dove ci sono quelle soffie. Pensi che ora Dio si prende cura del tuo mal di testa. Questa immagine corrotta, diabolica di Dio, di un Dio che è lontano, che chissà se si può prendere cura di te, però appena sbagli, si è messo là, dietro l'angolo, subito, bam! Ti capita qualche cosa e dici, o vero signore? Niente, me l'ha fatta pagare. Cioè, abbiamo dato, abbiamo proiettato, abbiamo ricevuto e quindi a nostra volta proiettato un'immagine sbagliata di Dio. E Gesù cosa ha fatto invece? Gesù è venuto e ha azzerato tutto. Avete udito che fu detto? Ma ora io vi dico. E quando qualcuno gli ha chiesto, Filippo gli ha chiesto, Signore mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli ha detto, da tanto tempo io sono con voi Filippo. E tu non mi hai ancora conosciuto. Chi ha visto me?
Ha visto il Padre.
Ha visto il Padre. È lo Spirito. Perché io e il Padre
siamo.
Gesù ha comunicato la vera immagine di Dio. Quando, cosa bisognava fare per convincere Gesù a guarire qualcuno?
Nulla.
Signore, il mio servo è a casa. Vai, andiamo. Dov'è? Signore, mia figlia, cavia, dai, andiamo. Signore, se tu vuoi, tu puoi. Siamo andati, lo voglio. Non dovevi convincerlo. Tu non dovevi spendere parole. Ci facevi le capriole davanti. Ti presentavi con le offerte. Ti dava la sfilza di tutti i tuoi parenti, di quanti erano santi. E allora lui si convinceva. No. Chiunque andava da Gesù, veniva guarito. Comprendiamo che a volte ci è stata proiettata un'immagine sbagliata di Dio. Addirittura al contrario, quando qualcuno voleva giudicare le persone davanti a Gesù, Gesù diceva, e come ti permetti tu a giudicare? Chi è senza peccato? Scagli per primo la pietra. Chi sei tu per giudicare? Se io non condanno, chi sei tu? Lento all'ira e grande in benignità. Questo è il nostro Padre Celeste. Amen. Lento all'ira e grande in benignità. Poi Gesù quando si arraggiava, ci veniva a raggia quando vedeva dei farisei e ci voleva picchiare la testa, ci voleva scippare. Diceva, falsi ipocriti che non siete altro. Voi che chiudete la porta del regno dei cieli davanti alle persone, non entrate voi. E non fate entrare gli altri, siete sepolcri imbiancati, siete bianchi ma dentro ci sono ossa di morto, voi che colate il moscerino e vi inghiottite il cammello. Forte Gesù, eh? Era proprio quando parlava sarcastico, quando andava giù pesante. Colate il moscerino, cioè se vedete un moscerino nella cosa dite che è impura. Per la bevanda, però a conto ve calato cammello, che era un animale impuro, no? Da un lato mangiate carne di cammello, dall'altro fate gli schizzinosi, perché volete dare un'immagine di santità che non riuscite mai a rispettare. Gesù va al sodo. Voi siete amati.
Amen.
C'è un'identità, c'è un'eredità. E c'è un'autorità che la Chiesa deve riscoprire. E vi chiedo, nel nome di Gesù, vivete la vita come Gesù ci ha insegnato.
Amen.
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 Smettetela di andare a chiedere preghiere in giro. È buono, è importante, non vi sto giudicando, nessuno giudica nessuno, per carità. Ma il desiderio di Dio qual è?
Di farci stare qui.
Il desiderio di Dio è che tu possa ricevere in maniera personale, direttamente da Lui.
Amen.
Senza intermediari. Perché? Perché tu sei figlia e quindi tu sei degna di ricevere.
Amen.
Amen. Non c'è qualcuno più santo di te, non c'è qualcuno migliore di te, non c'è qualcuno che è più puro di te, ma se sei figlia tu hai lo stesso valore e la stessa dignità davanti a Dio di chiunque altro, capiste Nico?
Sì.
Un sostegno nella preghiera.
Ah?
Un sostegno nella
assolutamente
preghiera.
Sì, la Bibbia dice pregate gli uni per gli altri, no? Pregate gli uni, perché dice se c'è qualcuno che è che è debole, chi è più spirituale lo rialzi, lo rialzi. E il concetto qual è? Se qualcuno ha bisogno di mangiare, gli puoi fare la spesa la prima volta, gli puoi fare la spesa la seconda volta, gli puoi fare la spesa la terza volta, però ce la può fare sempre. È meglio dargli un lavoro. Quindi chi è, il concetto che Paolo insegna è chi è più forte, chi è più fortificato, non è semplicemente qualcuno che rialza, ma è qualcuno che fascia, è qualcuno che ti rimette in condizioni di camminare.
Amen.
Amen. Non è semplicemente qualcuno che ti dà una mano ad alzarti, ma è qualcuno che ti sta vicino. Quindi insegnamenti ad esempio come quelli di stasera, no? Servono non perché uno debba dipendere da un altro, ma il compito del ministro qual è? Dice Paolo, equipaggiare i santi affinché i santi svolgano l'opera. Cioè io spero che voi non veniate più. Sembra un paradosso, ma da chi le sentite dire queste cose? Da chi ve le sentite dire queste cose? Io spero che voi non veniate mai più a riunioni come queste. Perché se voi non venite più, significa che avete imparato. Significa che voi, da domani, le fate voi queste riunioni. E io me ne sto a casa. Quando si fa un appello di guarigione, subito, guarda quante persone si sono fatte avanti, no, è un disastro. Il vero successo è quando fai un appello di guarigione e nessuno si fa avanti. È vero o no? Io sono contento se non devo pregare per nessuno, perché significa che le persone non solo sono guarite, ma hanno imparato a vivere nella salute.
Giusto.
Comprendete di cosa stiamo parlando? Cioè, le persone che hanno ricevuto una malattia se la sono presa a casa la guarigione, non hanno avuto bisogno di qualcuno che pregasse loro. Perché? Perché hanno capito l'identità. Poi ci sono quelli che ancora stanno imparando. Allora, gloria a Dio, preghiamo gli uni per gli altri. Ma non è semplicemente la preghiera. E poi, vieni, ritorna domani. Sì. E poi ritorna pure dopodomani. Comprendete? Le persone che creano questa forma di dipendenza. Questo è importante, di non creare dipendenza. Ma il compito di un ministro è portare le persone allo stesso livello.
Grazie.
E farle vivere in maniera dignitosa, per dire tu ce la fai.
Amen.
Perché tu sei in queste condizioni, perché qualcuno ti ha sempre detto che non ce l'avresti fatta, e invece tu ce la puoi fare.
Amen.
Perché se Dio opera in me, opera in te, opera in quello, allora Dio può operare in tutti. Perché Dio non ha figli e figliastri, non c'è figli di serie A, figli di serie B. Allora quando c'è un appello di guarigione, se nessuno si fa avanti, quello è un motivo di lode. Lodiamo Dio quando qualcuno viene guarito, ma lodiamo Dio anche quando qualcuno riesce a vivere nella salute, perché significa che ha imparato a vivere nell'autorità.
Amen.
E quando arriva il nemico con una malattia, dice nel nome di Gesù vai fuori dalla mia vita.
Amen.
Stai fuori dalla mia casa, io non te lo permetto.
Amen.
E non troverà sempre qualcuno pronto a pregare, ma ha imparato a usare l'autorità.
Amen.
Guarda noi, ore argento io non ne ho, ma quello che io ho te lo do. Nel nome di Gesù io ora ti do un calcio. Te ne va. Capito? Così bisogna trattare il nemico. Fagli capire chi sei e che non hai paura di lui. Alleluia. Perché hai capito la tua identità. Sono un figlio di Dio. Ho una veste nuova. Ti piace sta veste nuova? Un anello al dito, dei sandali ai piedi. E se non te ne vai ti rugno, andate, sta piglia tappina e tutto. E ti inseguo con la ciabatta nuova che Dio mi ha dato. Quando capisci la tua identità, al nemico non gliele fai più passare certe cose. Che arriva il nemico e tu dici, ma forse perché ho peccato, ho aperto una porta, il nemico e il diavolo ha autorità. Il diavolo non ha autorità sopra la tua vita. Non ce l'ha, sei tu che hai autorità sul diavolo e non il contrario. E a volte avviene qualcuno e ti dice, se tu sei in queste condizioni, sorella, è perché avrai peccato. Quale peccato hai commesso? E la gente ti fa sentire, no, in colpa, vuol dire, no, l'altra notte ho sognato che mangiavo troppi cannoli. Sì, signore, ho peccato di ingordigia durante la notte. E tu pensi che il diavolo ha quell'autorità perché tu anche a me. Se avessimo la risposta non saremmo qua. Però la cosa che ci importa è che con molta umiltà e con molta tranquillità questa sera riceviamo questa parola, incameriamola, studiamola, vi chiedo. Questa registrazione sarà messa nel nostro sito, quindi la potete scaricare, riascoltare gratuitamente. Passatela ad altri, commentatela, forse non siete d'accordo su tutto quello che è stato detto, non ha importanza, ma sicuramente c'è un succo principale da afferrare, cioè che il Padre ci ama, che siamo figli di Dio, che abbiamo un'eredità, abbiamo un'autorità, che il diavolo è sotto i nostri piedi, ci sono delle cose assolute che nessuno può cambiare. Gesù Cristo è il Signore, il diavolo è sconfitto, noi siamo quello che siamo per la grazia di Dio. Dopodiché possiamo discutere di tante cose, ma per favore non fatevi prendere in giro dal nemico e non accettate immagini di un Dio che non esiste.
Amen.
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 Alleluia. Alziamoci in piedi, dai. Alziamoci in piedi. Alleluia. Ci sono persone qui che hanno bisogno di guarigione stasera?
Sì.
Eh?
Sì.
Okay, non preghiamo. No, scherzo, no, preghiamo, dai, preghiamo. C'è qualcuno che ha bisogno in maniera particolare di qualcosa da parte di Dio?
Io.
Per questo si è messo in prima fila. Venite avanti, dai, venite avanti. Vorrei chiedere in questo momento, in base a quello che avete sentito, in base a quello che avete ascoltato, c'è qualcuno che sente di pregare per qualcuno? Qua che ha? Vieni qua. Eh? C'è qualcuno che sente di pregare per qualcuno che ha bisogno di ricevere? Ho fallito io. Se non ti senti degno, stai credendo ad una bugia. Se non ti senti abbastanza degno, stai credendo ad una bugia. Amen. Questo è importante. Sapete, non esiste un momento migliore di questo per... Vieni. Non esiste momento migliore di questo per mettersi in movimento. Perché questo è il miglior posto dove possiamo sbagliare. Nessuno lo saprà, nessuno ti giudicherà, nessuno ti farà, ti tirerà. Siamo qui per pregare.
Amen.
Siamo qui per ministrare gli uni gli altri. Molto spesso si pensa e c'è il ministro di Dio che prega. No, non è il ministro di Dio, siamo un corpo, siamo famiglia. È vero o no? Allora perché non venite avanti a pregare? Quindi siamo tutti insieme, quindi dobbiamo parlare.
No, io ricevo guarigione.
siamo qui a pregare tutti gli uni per gli altri. Chi è che ha bisogno? Alzi la mano chi ha bisogno di ricevere preghiera. Ok.
Ora
noi preghiamo per
anni che hanno ricoverato.
Ora preghiamo per tutte le altre che abbiamo altre richieste che. Ok? Tenete la mano alzata che ha bisogno di preghiera. Ok. Quindi tutti coloro che sono venuti qui per pregare per gli altri, per favore, andate verso le persone che hanno bisogno, magari le donne verso le donne, gli uomini verso gli uomini, verso qua. Ministra per chi sentiamo nel nostro cuore e preghiamo gli uni per gli altri. Ok? E un consiglio che vi do, quando preghiamo gli uni per gli altri, non facciamo preghiere generiche, no? Tipo Signore benedici la Signore, tu lo sai, eccetera, eccetera. No, è una cosa importante, quando noi preghiamo, ministriamo gli uni per gli altri, chiediamo alle persone per cosa vuoi che preghiamo, qual è il problema. E quindi attraverso questo riceviamo direzione da parte dello Spirito Santo, un discernimento. Se ci sono delle cose da cacciare, le cacciamo. Se c'è un abbraccio da dare, lo diamo. A volte un abbraccio porta guarigione molto più di un'ora di preghiera.
Amen.
È così. Perché le persone hanno semplicemente bisogno a volte di sentirsi proprio amati, di sentirsi accettati. Quindi voglio chiedervi di metterci tutta la compassione di Dio e di pregare con il cuore. Ok? E noi vedremo Dio allora. Oro e argento non ne abbiamo, poi non so voi ma io non ne ho.
Però
quello che abbiamo lo dobbiamo dare. Avete qualcosa da dare da parte del Signore, sì o no?
Perché abbiamo tutto dentro di noi.
Bravissimo. Quando noi ci rendiamo conto, questa è mettere in pratica quello che abbiamo imparato stasera. Io so chi sono e quindi so di essere figlio di Dio, ho un'eredità e so che la potenza di Dio è dentro di me.
Amen.
Voglio che tu dica questa sera insieme a me, la potenza di Dio è dentro di me.
La potenza di Dio è dentro di me.
E quando tu preghi, la potenza di Dio viene rilasciata nella vita delle persone.
Amen.
Preghiamo. E non lasciarlo finché non riceve. Non lasciare questa persona finché non la riceve. Alleluia, dai, prendi autorità. C'è qualcun altro che vuole pregare, qualcun altro sarà sempre di pregare, non sarà sempre di pregare. Alleluia, tu sei qua per pregare? Sì? Allora prega per qualcuno. Chi è che dà bisogno di preghiera? Ok. Sì. Ora preghiamo, dai, continuiamo a pregare gli uni per gli altri.
Thank you.
gloria, sia l'onore tuo te. Sia la gloria, sia l'onore. d'amore. Ricevi direttamente dallo Spirito Santo. Cristo direttamente nella tua vita. Spirituale. Dio ti sta facendo comprendere che alcuni problemi non sono di natura naturale ma spirituale, che ci sono delle opere di tenebre che devono essere affrontate con autorità. Combattimento non è contro le persone. Non cercare di cambiare le persone. Non cercare di cambiarle. È un'opera dello Spirito. Il nostro compito è amarle e pregare per loro, non cambiarle. Sono alcune problematiche che invece possono risolversi semplicemente con l'amore, con un abbraccio, con un incontro, parlandone. Lo Spirito Santo ti dà discernimento in questo momento. Sono carnali ma potenti nel cospetto di Dio. Amen. Per abbattere ogni forza.
Amen.
continua a ministrare. Ancora Padre, grazie. Lo chiediamo nel nome di Gesù.
Grazie. Amen.
Grazie.
Amen. Grazie. Ci sono delle richieste ancora?